Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Questa mattina, mattinata insieme, parleremo di Monsignor Luigi Giussani, a 19 anni dalla sua morte. E ne parleremo con il professor Francesco Botturi, con cui siamo in collegamento da Milano. Grazie Francesco di essere con noi.
Prego, prego, saluti.
Bene, innanzitutto ne parleremo con un ex allievo, perché Francesco Botturi, che comunque è stato docente nell'ambito di filosofia morale alla Cattolica di Milano dal 1979 al 2019 e poi è stato prorettore all'Università Cattolica dal 2013 al 2017, è stato un ex allievo di Don Giussani. Ma vogliamo dire che Don Giussani nasce a Desio il 15 ottobre del 1922 e muore a Milano il 22 febbraio del 2005. Lo vogliamo ricordare proprio a partire dal discorso che il nostro arcivescovo Monsignor Mario Delpini, lunedì scorso, proprio nella messa in memoria di Don Giussani, ha detto come Dio è affidabile, sa che compie sempre la sua promessa. Noi professiamo la nostra fede, ci fidiamo di Dio ed abbiamo speranza. E anche la vicenda di Monsignor Giussani, dice, diventa un segno di speranza, che Dio continua ad operare per vie che non ci aspettiamo, in contesti che appaiono improbabili. Così egli, negli anni in cui risultava scontato e obbligatorio contestare la Chiesa e ritenere inaccettabile il messaggio ed inutile il riferimento a Cristo, Don Giussani si è presentato nella scuola pubblica per suscitare un nuovo ardore nel riconoscere in Cristo il compimento dell'umano. Diciamo che andò al liceo Berchet dal 1954 al 1967 e presidente di Comunione, Liberazione e Prosperi, dice, dando inizio alla grande avventura di cui siamo parte. Tra i tanti allievi che ha avuto, abbiamo proprio con noi Francesco Botturi. Quindi ci puoi dire qual è stato il tuo incontro con Don Giussani?
Sì, grazie. Dunque, l'incontro è stato proprio nel 1962-63, appunto, il liceo Berchet. In realtà a distanza conoscevo già Giussani, perché a 13 anni avevo seguito una vacanza estiva di mio fratello, che era già nel movimento, eccetera, più grande di me di 6 anni. E quindi avevo incontrato Giussani e altri personaggi importanti dell'epoca, ma poi anche della storia del movimento, ma ero talmente piccolo che capivo veramente poco. Però certamente fu un incontro già così iniziale, generico, ma significativo in quella vacanza, in cui si capiva che c'era una grande vitalità, con personalità che emergevano davvero interessanti. E quando poi fui al liceo, cioè passai dal ginnasio al liceo, ebbi come insegnante di religione appunto Don Giussani. Purtroppo poi per un anno e mezzo, perché poi dovette, per motivi della sua biografia, doveva andare in Texas, lì rimase un certo tempo e quindi fu il momento anche di una tensione certamente particolarmente forte con le autorità ecclesiastiche, insieme alla sua obbedienza che lo portò appunto a passare l'oceano per fare un periodo di studi, peraltro sui temi su cui poi ha anche scritto, quelli della teologia protestante, proprio della storia, eccetera. Va bene, quindi ebbi quell'anno e mezzo, però fu un anno e mezzo molto intenso, anche perché in quel momento Giussani era appunto tutto puntato sul tema che era il grande tema, poi cercherò di spiegare anche perché era il suo grande tema, del senso religioso. E quindi io, come dire, in quell'aula e nelle altre aule in quegli anni a Berchet abbiamo potuto avere come anticipazioni dal vivo di quello che sarebbe stata poi la riflessione sistematica, che sarebbe poi stata depositata nel testo forse principale o tra i principali di Don Giussani, Il senso religioso. Ecco, la figura di Giussani insegnante era una figura molto rigorosa, molto impegnativa, perché era un uomo che dal primo momento in cui entrava in aula fino a quando ne usciva era un messaggio vivente, sia perché proponeva un discorso molto articolato e devo dire ancora oggi molto più profondo degli altri docenti, anche quelli di filosofia o di lettere, eccetera. E poi la sua personalità, che era molto, come dire, propositiva, a tratti molto delicata, a tratti molto aggressiva, ma era sempre, perché era il temperamento di qualcuno che aveva l'urgenza di trasmettere qualche cosa che riteneva assolutamente essenziale. E di questo tutti si accorgevano immediatamente. Comunque le lezioni di Giussani avvenivano nel silenzio assoluto della classe, una classe abbastanza indisciplinata, e furono molto molto intense. Io ricordo che redessi un quaderno di appunti che poi a un certo punto mi fu sottratto per mia disgrazia. Comunque, per dire che seguivo parola per parola, perché lui faceva la lezione, poi dava alla fine dell'ora, allora l'ora era intera, dettava qualche cosa in merito, così che restava una parte ufficiale, come dire, del suo discorso, ma poi una parte viva di proposta, di esemplificazione, di discussione di tutto il resto dell'ora, cioè di tutta l'ora precedente, diciamo, agli appunti finali. La cosa anche interessante è questa, che dopo intervento nel merito al tema, ma che io sono sempre rimasto molto colpito del fatto che la personalità è così forte, che poi anche gli studenti riconoscevano tali, anche recentemente siamo ritrovati con, dopo 50 anni praticamente, con gli allievi di quel corso di liceo, la sezione A del Brescia di quegli anni, e tutti indicavano come Giussani come la figura prominente del corso, insomma, insieme a un altro paio. Per dire che cioè c'era un riconoscimento unanime del fatto che fosse una personalità di spicco, di valore, e poi evidentemente particolarmente viva. Anche se, ecco, stavo dicendo, mi ha sempre colpito il fatto che eravamo praticamente in due e mezzo ad essere, come dire, interessati personalmente, in qualche modo anche attraverso questo, implicitamente anche aiutati a entrare a conoscere la realtà di GS che allora si era presente e si propagava nei licei milanesi. Questo è interessante.
Francesco, cioè, ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e poi continuiamo, eh?
Va bene, d'accordo.
Stiamo parlando col professor Francesco Butturi, che è stato un ex allievo di Don Luigi Giussani, proprio per parlare di questa figura che lui ha cominciato a descriverci come una figura rigorosa, autorevole, ma che aveva un'urgenza incredibile di trasmettere. Che cosa voleva trasmettere? Voleva suscitare delle domande sulla fede attraverso proprio questo lavoro sul senso religioso. È così, Francesco?
Sì, senz'altro. Direi che il fatto del senso religioso esprime bene la sua valutazione anche della situazione culturale e spirituale dell'epoca. Sappiamo tutti l'aneddoto con cui Giussani ebbe anche l'idea di trasferirsi dal seminario di Venegono, dove faceva il docente di teologia, con ampie prospettive personali evidentemente, invece ha un liceo milanese, per quanto importante, come dire, atterrare su questa, in questa nuova situazione, proprio perché aveva incontrato dei ragazzi sui treni del nord, aveva instaurato dei dialoghi e si era accorto dell'assoluta ignoranza a riguardo del cristianesimo da parte di ragazzi che rifiutavano poi la fede senza sapere neanche di cosa si trattasse effettivamente, salvo per appunto ricordi poveri e così imprecisi di quanto avevano appreso in famiglia o in parrocchia. Allora, il tema del senso religioso, esattamente, secondo me, era per lui così importante, ed è tuttora importante per questo, ma in quel momento particolarmente forse felicemente importante, messo al centro, perché era esattamente la strada attraverso cui perforare così la corazza di una conoscenza esteriore, tradizionalista, abbastanza spenta del cristianesimo, cioè risuscitare, come dicevi, la domanda, perché il senso religioso come l'accesso alla grande questione religiosa all'annuncio cristiano, in quanto appunto riapertura della domanda sulla vita, no? Appunto perché Giuseppe si rendeva benissimo conto allora, e l'ho detto tante volte, appunto, che c'era un cristianesimo ancora sociologicamente forte ma spiritualmente debole, e quindi era necessario riandare alla fonte della cosa. Però questa fonte non poteva essere, ecco qui il punto importante, non poteva essere riesporre il cristianesimo. Infatti appunto per tutto il primo anno del suo insegnamento al liceo, che poi durava 3 anni delle superiori, il liceo in senso stretto, non partiva meglio con la ridefinizione, riesposizione del cristianesimo, ma per un anno dedicava tutto il tempo a riporre la domanda, cioè quella domanda tolta la quale il cristianesimo non ha particolare interesse, oppure ha un interesse culturale fondamentalmente astratto, non è un accadimento significativo per le persone. Ecco, questo che lui aveva capito in un modo estremamente lucido e anche molto articolato, cioè quello che bisognava ritrovare la strada per rendere significativo l'avvenimento cristiano per il soggetto, per l'io, come poi avrebbe detto, in modo tale anche da poter capire che lo riguardava, ecco, lo riguardava perché in realtà della sua vita, come dire, spontanea, anche prima della conoscenza di Cristo, è una vita abitata da una domanda sul senso della vita, ecco, se uno non si riaggancia alla vita come senso della vita, allora cosa, perché dovrebbe prestare attenzione a Cristo in un modo particolare, in un modo soprattutto personale, ecco, perché Cristo se ne può occupare anche in termini culturali, come un grande fenomeno religioso, un grande evento culturale e quant'altro, ecco qui. Quindi in questo senso direi, però questo appunto metteva in gioco subito la libertà delle persone, non era solo un problema di intelligenza, che in questo senso non era una scuola neutra che forniva nozioni importanti ma fredde, diciamo, ma era insieme una provocazione alla libertà, una proposta alla libertà, e quindi questo si vedeva chiarissimamente, ed era particolarmente educativo secondo me assistere a questo processo fuori di sé e dentro di sé, comunque nelle nostre classi, cioè il fatto che poi bisognava prendere posizione, cioè la sua proposta era tale per cui uno non poteva non prendere posizione. Ecco, nella mia classe per esempio, pur essendo anche una classe di persone che è abbastanza interessante, però la presa di posizione fu una difesa, mettersi sulla difensiva e non lasciar passare il meno possibile. Questo fu, lo si vide benissimo, chiaramente, e fu abbastanza triste, insomma, perché era come un proteggersi da qualcosa con cui non si voleva avere a che fare più di tanto, perché si capiva benissimo che uno veniva messo in discussione. Comunque è un gesto di libertà anche questo. Certo. Come Giuseppe. Sì, prego, prego.
Bene, e questo vuol dire che ad un certo punto un uomo coltissimo che aveva studiato appunto il suo campo di ricerca inizialmente era stato appunto la teologia protestante americana, poi
la teologia ortodossa, anche la teologia orientale.
Ecco, la teologia orientale. Ecco, diciamo che propone il cristianesimo come avvenimento, come il verbo di Dio si è fatto carne, cioè riprendendo proprio le parole di Giovanni. Credo che questo sia stato poi il proseguo del lavoro che ha fatto con voi, no, al liceo, e che sia stato poi lo sviluppo che ha fatto con, riuscendo, come dire, a coinvolgere diversi studenti in una presenza cristiana, proprio partendo dall'insegnamento della religione in questa scuola superiore, in questo liceo.
Sì, senz'altro. E infatti lui, da quello che annunciava, poi traeva l'immediata conseguenza di metodo, che allora se Cristo diventava interessante bisognava andarlo a trovare laddove era. E allora Cristo dov'è? Dappertutto, in tutto senso, ma è come un volto riconoscibile nella Chiesa. Ecco, per cui immediatamente la provocazione dell'io che veniva fatta diventava anche coerentemente la proposta di un ambito concreto, diciamo di una tradizione vivente, perché poi era questa un po' la cosa fondamentale, cioè comunità non pertanto per fare comunità o per stare insieme, ma la comunità come il luogo in cui, essendo guidata con il volto rivolto a Cristo, alla grande tradizione della Chiesa, diventava una tradizione vivente che raggiungeva le singole persone e rendeva possibile un'esperienza di quanto si veniva detto e veniva proposto e veniva anche argomentato. E questo è stato. Quindi i due punti effettivamente innovativi di Giussani sono proprio questi, sono stati questi, hanno fatto il loro frutto e hanno anche dato una scossa profonda alla quale si è risposto o con un'adesione entusiasta o comunque interessata, oppure con un rifiuto anche a volte molto, molto duro. Cioè, da una parte il senso religioso, cioè dire la questione cristiana ci riguarda perché l'uomo è prima e lui stesso uomo a essere interrogato dalla sua vita, che senso ha questa vita e quello che desidero in che misura è autentico e ciò che è autentico come potrà avere risposta, quindi come la vita è sensata. E dall'altra parte, se c'è l'ipotesi di aver trovato un senso, è un senso appunto che è un evento e non una dottrina, non un pensiero, ma appunto una presenza storica concreta, come incontrarla? È allora il tema della comunità. Il tema della comunità appunto che aveva proprio questo senso di essere il luogo di tradizione vivente, concreto, personale, fatto di persone, unite alla più grande e universale comunità della Chiesa, della sua autorità, della sua tradizione, che appunto permetteva di fare esperienza della cosa.
Certo, ne parleremo di questo e parleremo del movimento di comunione e liberazione, però questa seconda parte la chiuderei con le parole che lui ha scritto in un testo inedito appena pubblicato, in cui, riallacciandomi a quello che tu dicevi, il cristianesimo è la storia degli uomini che in qualche modo, venendo a contatto con questo avvenimento, con l'avvenimento di Cristo, con questo fatto storico, gli sono andati dietro, ognuno come poteva. Così ognuno, così come può. La moralità è una tensione che avviene come un seguire e uno segue come può, come riesce, secondo la grazia che gli è data. Stiamo parlando con il professor Botturi, facciamo ancora una pausa musicale, poi continueremo a parlare con lui, cercando di capire che cosa nasce dalla grande fecondità di Don Luigi Giussani. Siamo con il professor Botturi, che ringrazio davvero per la sua per il racconto della sua esperienza e del suo incontro con Luigi Giussani. Don Monsignor Delpini l'altra sera ridiceva che nella storia abita la promessa, perché Dio è fedele, e la gratitudine e l'ammirazione per Don Giussani ci ha radunato qui per la messa, per riconoscere i segni della fedeltà di Dio nella fecondità meravigliosa del carisma che Dio ha affidato a Don Giussani. Affrontiamo il tema del carisma, Francesco.
È un tema molto delicato, molto bello. Comunque,
della comunità, molto... del movimento di Comunione e Liberazione, sì, di quello che è nato dalla sua...
Certo, certo.
Ecco.
Sì. No, ma il tema del carisma è un tema profondo che porta nelle profondità dei disegni divini, quindi è difficile parlare. Allo stesso tempo il carisma è qualcosa che si vede immediatamente, cioè è l'immediato percepire che a una persona è dato il dono di sperimentare qualcosa che non è consueto da una parte e che dall'altra parte ci riguarda profondamente. Ecco, ma come stavo dicendo prima, c'è un'osservazione che mi sembra interessante anche per dar contenuto a questa conversazione, che possa un po' restare, cioè se la prima novità di Giussani è quella appunto della incentrare la sua visione dell'uomo sul senso religioso, che vuol dire indicare il punto in cui è possibile che l'annuncio cristiano venga accolto in modo reale, personale, vissuto, non astratto, non ideologico, non dottrinario, eccetera. Quindi non una cosa da poco, cioè rispondere alla domanda, ma quando si parla di Cristo, a chi ci si rivolge, a che cosa ci si rivolge? Ecco, ci si rivolge al senso religioso, cioè è nel senso religioso che troviamo quella risonanza per cui Cristo può diventare interessante, se no può restare interessante in modo o morale o intellettuale, ma non come proposta di vita. Secondo, questa proposta di vita appunto poi diventa concreta attraverso il fenomeno della comunità. Ora, anche qui c'è stata una novità, in fondo è normale tutto questo, ci pensa la storia della Chiesa, è una storia di una grande comunità fatta di tante comunità. San Paolo nelle sue lettere ci testimonia che lui andava in giro per il mondo conosciuto a fondare comunità, quindi dovrebbe essere ovvio. Ma poi nell'epoca di Giussani, in epoca per modo di dire, ma insomma di questo tempo che però ormai è un mezzo secolo, la mentalità cattolica era una mentalità molto associativa, cioè la forma pubblica, organizzata, del cristianesimo era principalmente di forme associative. Giussani non propone un'associazione, propone una comunità. Ecco, sono due realtà che si assomigliano, anche hanno dei parti, aspetti comuni, ma sono profondamente diverse. Perché? Perché l'associazione è un mettersi insieme per uno scopo, di tutti i tipi, quali sono i più banali, i più nobili, i più profondi. E naturalmente quindi è un fatto interessante. Ecco, ma Giussani non ritiene che l'associazione sia il modo migliore per vivere il cristianesimo, cioè per educarsi al cristianesimo, per fare un'esperienza, ma è la comunità appunto che non è fatta per raggiungere degli scopi, anche religiosi, ma per vivere un'esperienza comune. La comunità si regge infatti sul fatto che c'è un patrimonio comune che viene vissuto insieme, viene coltivato, viene approfondito, viene discusso, viene trasmesso. No, questo è vero, è una famiglia, una comunità, è abbastanza chiaro, una famiglia non è un'associazione, anche se si può fare un'associazione di famiglie, ma una famiglia non è un'associazione. Ecco, così l'ambito cristiano più proprio, più immediato, più stabile, più profondo, non è un'associazione, ma è una comunità. Ora, naturalmente questo io credo che sia un passaggio di estrema importanza, anche perché oggettivamente va capito, perché se no non si capisce Giussani in che cosa lui ha innovato. Naturalmente anche allora dire così o vivere così creò delle tensioni notevolissime, perché evidentemente Giussani, che non ha mai polemizzato contro nessuno, cioè perché aveva un senso forte della libertà, però ponendo la sua proposta faceva vedere i limiti di uno stile cristiano associativo, appunto, che forse in una società già altrimenti cristiana, già in qualche modo comunitaria per altro verso, può anche essere qualcosa di anche vivace, ma nella misura in cui si assottiglia l'esperienza comunitaria, cioè l'esperienza personale vissuta in comune, quindi la vera in comune, Bene, e allora l'associazione diventa una cosa rigida, una cosa astratta soprattutto, no? Che non impegna tutta la vita, ecco. Per cui può stare in un'associazione per una vita intera e poi però non essere toccato più di tanto nella sua personale vita, estremizzando, no? Mentre una comunità ti coinvolge, ti chiede un'appartenenza libera, una scelta continua, ecco. Questo è un fulgine, perché questo cosa vuol dire? Credo che tutto il tema educativo è già impostato, cioè non è che bisogna andare a cercare tecniche educative chissà di che cosa, ma se c'è una vita comune, con l'intensità della vita comune, come in famiglia, non c'è bisogno di una tecnica pedagogica particolare, è la vita di famiglia che ti educa. Poi rifletterai sul fatto che questo significa anche alcune cose, eccetera. Ecco, quindi voglio dire, qui fu una novità veramente notevole, e anche sociologicamente rilevante, e anche ecclesialmente occupante, dobbiamo dirlo, infatti certe polemiche nascevano così, no? Ecco, ma non perché si voleva giustamente polemizzare, perché Canto fosse un tipo decisamente dialettico, ma perché semplicemente ponendo questa alternativa giudicava una certa inadeguatezza, ecco. Quindi cosa ne è nato? Ne è nato appunto un movimento, anche questo è anche significativo, non un'associazione, appunto, un movimento. Vuol dire un movimento di comunità, forse dovremmo dire così perché si capirebbe meglio, cioè un movimento di comunità le quali si sostengono tra di loro, sono unitariamente dirette, aiutate e si muovono collegate tra loro, ma anche con tutta la loro indipendenza. Questo è molto importante, anche questo, cioè noi ci vediamo spesso che il movimento si è vissuto un po' come un grosso agglomerato unitario molto, ma in realtà l'idea originaria, anche la prassi originaria, era proprio di tante comunità che si intendevano, si aiutavano, avevano momenti comuni, ma tante comunità con la loro caratteristica anche locale. Infatti c'è un'interessante testimonianza di questo, del fatto che Giussani ha sempre voluto assimilare il movimento di comunione e liberazione, assimilare nel senso di avere come modello, che avrebbe potuto prendere vari modelli, ha preso il modello del monastero benedettino, appunto per la sua caratteristica di comunità stabile, di comunità operosa e di comunità anche autonoma, perché la chiesa benedettina è fatta da dove c'è un abate c'è una comunità, e non c'è propriamente la comunità delle comunità, cioè la comunità è fatta di tante comunità, no? Poi raccordate tra loro, governate, verificate, eccetera. Ecco. Questo è molto interessante. Quindi con tutto questo il movimento poi è andato per il mondo, ma poi dopo pochissimo, perché sto parlando di qualcosa che ho vissuto fino al 65, cioè lì in università, nella scuola Brescia, poi nel 68, quindi 3 anni dopo, quindi eravamo alle soglie senza saperlo di questo sconvolgimento, il movimento si è impattato con la realtà del 68. E perché si è impattato in modo particolare? Perché nel frattempo il movimento si era esteso, per dire così, aveva tracimato l'università, perché gli studenti andavano liceali o delle scuole superiori andavano all'università e lì erano. Quindi poi il grande, oltre alla gioventù studentesca che riguardava il mondo delle scuole superiori, le comunità di Cirelle erano fondamentalmente, erano principalmente universitarie, no? E quindi si sono impattate. Io stesso avevo 20 anni, 21 anni quando è cominciato il movimento, è ricominciato in cattolico davvero, quindi ho potuto vedere il fenomeno proprio analiticamente nella sua origine. E io ero organicamente nella comunità di
Francesco, facciamo ancora una pausa musicale.
Va bene.
Grazie Francesco Botturi, ci stai dicendo come c'è una molteplicità di comunità che vivono l'esperienza della fede non in modo associativo, ma in modo personale. Penso che Don Giussani volesse soprattutto lavorare sul fatto che l'essere uomini significa sempre sapere e volere non dimenticare nulla della propria umanità, cioè l'esperienza che lui ha fatto con i giovani prima nella scuola, nel liceo Béchet, poi all'università, perché lui poi ha insegnato introduzione alla teologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore per tanti anni, gli ha fatto conoscere molto bene i giovani, e quindi quali erano le loro urgenze, quali erano le loro domande e come si poteva rispondere attraverso una scelta di un messaggio, come hai detto tu, un messaggio urgente, perché aveva questa urgenza, di un messaggio che però fosse, coinvolgesse chiaramente la loro umanità. Non so se ho detto che il senso religioso è l'inizio di un percorso che comunque Don Giussani fa, perché lui lascia diversi testi e comunque fa sempre un lavoro di riferimento culturale molto approfondito con tanti teologi, pensiamo a von Balthasar o altri.
Sì, come dicevi, ecco, quindi il punto è esattamente questa, in fondo è il tema che Giussani ha posto fin dall'inizio, che è il tema dell'esperienza, il tema che anche aveva suscitato perplessità, difficoltà, come nel timore che dire esperienza volesse dire ricondurre le cose tutte al soggetto, cioè alla mia cosa, misurata da me, ma non era questo evidentemente l'intendimento di Giussani, ma voleva dire che bisogna fare esperienza della cosa oggettiva, cioè di Cristo che sta in sé, che è se stesso, che è l'avvenimento, lui è reale, ma che il rapporto è vivente se appunto io faccio esperienza di ciò che non sono io, però se faccio esperienza, cioè in qualche modo lo rendo mio, lo colloco nella mia vita, lo sperimento, ne faccio esperienza, mi rendo conto di che cosa è e che cosa vale per la vita. Quindi la formula comunitaria appunto è questa, non è uno stratagemma, insomma, una forma associativa.
Ed è una formula che è ancora una proposta vivente, insomma, una proposta vera, viva.
Sì, è una proposta appunto di perché comunità vuol dire convivenza, vuol dire esempio della vita comunicata, vuol dire appunto mettere insieme le cose, cioè è come uno che appunto pensa a una famiglia è un complesso di ricchissimo di questioni, di temi, di realtà che si viene sperimentata insieme, no? Ecco, quindi ha tutto il suo valore nell'essere un evento che si costruisce, che si costruisce insieme e che appunto ha come suo bene comune e che gli viene continuamente vissuto e riproposto.
Questo modo di proporre la sequela a Cristo attraverso l'esperienza anche della comunità ha contribuito a introdurre qualcosa di nuovo nella Chiesa, no? La Chiesa è cambiata.
Sì, in realtà è qualcosa di antico, no? Antico, perché di antico, non è che, cioè la novità è di scoprire l'antico, perché la comunità è sempre stata, citavo prima San Paolo, no? Cioè noi vediamo che la figura originaria della Chiesa o della presenza dei cristiani non era singola, il cristianesimo non si è mai proposto come la somma di singoli che fanno una certa esperienza, ma di una comunità che vive insieme e tenuta insieme dall'esperienza che fa di Cristo, no? E della comunicazione che avviene di tutto ciò. Quindi certamente l'impatto sulla Chiesa anche contemporanea, il contributo che Giussani ha dato, certamente di ritrovare questa idea antichissima ma originaria. Cristo ha consegnato come la prosecuzione della sua presenza nel mondo attraverso la comunità, che poi vuol dire nella sua anima profonda una comunione tra le persone in nome suo. Ecco, quindi riscoprire questo è fondamentale. Peraltro è la riscoperta che in contemporanea, per così dire, sì, si può quasi dire così, il Concilio Vaticano II stava facendo della Chiesa, no? Perché Giussani, con la sua proposta della comunità, aveva già reso operativo quello che il Concilio Vaticano avrebbe detto di lì a pochissimi anni, e già stava dicendo in tutta la sua preparazione, eccetera, eccetera, cioè la Chiesa come sacramento di Cristo, perché questo dice il Vaticano II, no? E quindi il sacramento vuol dire che la Chiesa è il luogo di comunicazione di Cristo, e quindi in realtà non è appunto un fatto associativo, qui possiamo capirlo meglio ancora, non è un fatto associativo, cioè non è un mettersi insieme per ottenere qualcosa, è un essere insieme, perché si è in comunione con Cristo, battesimo, e si decide di vivere questa appartenenza in modo reale, concreta e complessiva, e quindi questa è la realtà della comunità. Quindi Giussani in realtà ha fornito la formula concreta, operativa, una delle possibili evidentemente, di quello che la Chiesa stava riscoprendo di se stessa, di essere, cioè, la comunità sacramentale di Cristo. Sacramentale vuol dire che comunichi Cristo stesso, no? Questa è un'idea decisiva, perché se non c'è questa intensità, l'aggregato cristiano diventa una cosa estremamente povera, poi esposta a tutte le circostanze, le tensioni, non so come dire, gli interessi, oppure si frammenta in tante direzioni. Ecco, invece c'è pensarsi come comunità vuol dire niente meno che questo, stare nel cuore della Chiesa come sacramento della Chiesa, come sacramento di Cristo, quindi mi pare una cosa di una portata fonda straordinaria, no? Ecco, tutto questo però stavo dicendo perché bisogna, però nel 68 ha avuto la prova del fuoco con l'impatto, con quello che succedeva nell'ambiente universitario, e poi nel 68, perché questo è stato sicuramente, ha iniziato una seconda fase storica concreta del movimento, no? Che peraltro ha trovato in questo impatto anche una fisionomia ulteriore di se stessa, perché come sappiamo il 68 ebbe anche un effetto immediato distruttivo, perché molti delle comunità di GS, perché non c'era ancora Comunione Liberazione, si chiamava GS, Gioventù Studentesca, aderirono al movimento, movimento alternativo della contestazione, e quindi ci fu uno svuotamento e poi anche di conflitti, cioè fu una fase molto dolorosa, perché eravamo a ventenni, quindi non è che avevamo alle spalle una vita, e stavo cercando di capire che cosa fosse la nostra vita, la nostra esperienza, e ci si trovò di fronte a questa presenza dirompente. Allora, che cosa fu il 68?
Francesco, ti devo fermare perché ho solo pochi minuti di trasmissione. Allora mi sembrava importante ridire che nell'esperienza del movimento ci sono diverse fasi di rinnovamento, e adesso questa è una di queste, dopo la morte di Don Giussani, con la nuova presidenza di Prosperi. Ecco, questa eredità di Don Giussani tu come la vedi adesso, in questo momento, per il movimento di Comunione e Liberazione? Hai ancora 3 minuti.
C'è una domanda da $100. Dunque, come la vedo? Come la spero, diciamo così?
Ecco.
Io la spero che veramente riesca a recuperare diciamo l'autentico Giussani, non che questo Giussani sia stato reso inautentico, ma nel senso, voglio dire, di capire veramente dove sono i punti di forza del suo insegnamento e della sua educazione. Io credo che siano quei due, cioè senso religioso e comunità, fondamentalmente dal punto di vista quindi proprio della vita concreta. Cioè il fatto è che, quello di cui abbiamo parlato, ma che appunto una comunità che vive così, così anche intensamente, eccetera, come Giussani poi anche teorizzato, inevitabilmente ha a che fare con delle dimensioni ulteriori, cioè, o meglio, esplicita, porta alla luce delle dimensioni profonde di questa esperienza, che Giussani diceva essere la cultura, la missione e la carità.
Ecco.
Fondamentalmente, quindi, senso religioso, annuncio, vita comunitaria, e queste tre dimensioni fanno un po' lo scheletro del portante, no? del movimento. Ecco, tutto questo va ricompreso e aggiornato. Che cosa voglia dire lavoro culturale? No? Ecco, nel 68 per esempio ci troviamo in un impatto durissimo appunto su questo fatto culturale. Cosa vuol dire culturale? Che poi culturale vuol dire anche sociale, evidentemente, e quindi anche il politico in qualche modo, no? E poi la missione, che è sempre stato un punto forte del movimento, appunto non come operazione specializzata appunto associativa per raggiungere qualche scopo di conquista, ma come espressione spontanea di una comunicazione.
Certo,
una comunicazione,
e poi la carità, in cui davvero, ecco,
la carità
che si è manifestata in tantissime opere,
di grande valore.
Di grande valore, tra cui anche moltissime scuole. Allora, io ti ringrazio davvero per questo tuo contributo nel rileggere e nel farci conoscere la figura di Don Luigi Giussani, e concludo dicendo, come ha parlato proprio il nostro arcivescovo, seguiamo l'esempio di Don Giussani per essere fedeli, coerenti, umili, generosi. Questo mi sembra importante, perché lui dice la sincerità della fedeltà alla Chiesa di Don Giussani è sempre stata una grande fedeltà, e quindi bisogna riconoscere la grandezza di quest'uomo che tuttora, il cui operato, il cui insegnamento tuttora ci dice molto, insomma, ci aiuta molto nello scoprire Cristo.
Sono parole molto preziose dell'arcivescovo.
Certo, grazie ancora di cuore al professor Francesco Botturi per questo aiuto, e poi questa trasmissione sarà poi risentita, sarà sul sito della radio, potrete riascoltarla. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, e buona giornata a tutti, a mercoledì prossimo.